minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di attacchi di panico e ansia e a seguire ci occuperemo di uno sportello online che si chiama Sì Amo Roma nel sociale. Ma sempre, prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Buon compleanno, compie 106 anni Marianna Baffi, nota come la nonna sprint della Ciociaria. È la donna più longeva del Lazio. Ferie imbizzarrite, grazie ad una mobilitazione di alcune associazioni animaliste e ad una lunga battaglia sindacale, i 200 cavalli che tirano le carrozze a Central Park a New York hanno ottenuto 5 settimane di ferie obbligatorie all'anno. Lo stabilisce un'ordinanza comunale appena approvata. Il miglior ristorante del mondo. Secondo l'annuale classifica della rivista britannica Restaurant Magazine, nel 2009 il miglior ristorante del mondo è il Norma di Copenaghen, diretto dallo chef René Redzepi. Esperto di slow food, utilizza solo prodotti di provenienza locale e filiera corta. Per friggere usa olio di colza, prodotto a pochi chilometri di distanza dal ristorante, e invece della carne francese serve bistecche di bue muschiato danese. Buona parte di questi alimenti sono anche da agricoltura biologica. Altra buona notizia è che nella stessa classifica compaiono anche 5 ristoranti italiani, il primo dei quali è al 6° posto nel mondo. Oggi ci occupiamo di ALPA, Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia, disturbi in aumento anche nelle persone in giovane età e che creano pesanti disagi anche come impatto sociale. Ne parliamo con la presidente Anna Maria Pappalardo. Pappalardo, benvenuta.
E buongiorno.
Ci può presentare questa associazione? Di cosa si occupa?
Sì, ALPA è un'associazione di volontariato, Liberi dal Panico e dall'Ansia, e promuove con forza la conoscenza e la diffusione dell'auto mutuo aiuto. È un'associazione riconosciuta dal Ministero della Salute ed è presente su quasi tutto il territorio nazionale. Le attività dell'associazione sono il supporto, appunto, e si prefigge di dar voce a chi soffre di disturbi e attacchi di panico. Le attività sono il servizio di ascolto telefonico.
Quindi c'è un numero a cui ci si può rivolgere?
Sì, certo, non è un numero verde, ma è il numero della sede legale, e più abbiamo dal lunedì alla domenica i numeri telefonici dei nostri volontari, per cui in tutte le ore della giornata possono chiamare, a secondo dell'orario, delle fasce orarie, i nostri volontari, che sono persone che hanno sofferto di attacchi di panico e sono guarite e adesso aiutano chi ne soffre. Questo è il servizio di ascolto telefonico giornaliero che va dal lunedì alla domenica. Poi la frequentazione ai gruppi di autoaiuto tra persone che soffrono di disturbi di attacchi di panico, ansia, dipendenze affettive e depressione. Questi gruppi sono gruppi alla pari tra persone che soffrono dello stesso disagio e sono facilitati, non sono condotti, non sono a conduzione psicanalitica, ma sono condotti da un facilitatore che è sempre una persona che ne ha sofferto, che è guarito e che è stato opportunamente formato dall'associazione e che ha un percorso anche di consapevolezza dal disagio.
Ci può spiegare un po' che cosa sono questi disturbi, di cosa si tratta, l'ansia e gli attacchi di panico?
L'attacco di panico è un'esplosione di ansia che esplode all'improvviso con una paura praticamente travolgente e che alcune volte viene senza avvisaglia, senza una ragione apparente. È talmente intensa, lo spavento spesso è dovuto a qualcosa di specifico che la maggior parte delle persone ha potuto sperimentare. I sintomi dell'attacco di panico sono l'aumento della frequenza cardiaca, un terrore paralizzante, vertigini, stordimento, nausea, terremori, soffocamento e paura di impazzire o di morire. E questi sintomi praticamente portano la persona a rivolgersi subito al pronto soccorso, perché la persona che ha un attacco di panico ha paura di avere un infarto più delle volte, per cui spesso corre in ospedale.
Ma quindi è un problema di tipo psicologico?
Sì.
Ci sono dei motivi comunque alla base?
Ancora non si sa di preciso, purtroppo, perché alcune persone dicono che l'ansia è un'emozione con una sensazione di costante minaccia e paura immotivata, e altre persone dicono che è una malattia. Ecco, quindi come va curato l'attacco di panico? Intanto l'attacco di panico priva la persona della propria libertà di movimento e la imprigiona praticamente in una gabbia, costringendo l'individuo a difendersi senza poter esprimere le proprie possibilità.
E aggravando anche la situazione, ovviamente.
Certo. Nella persona che soffre di panico le emozioni praticamente non si armonizzano con la ragione, la ragione in realtà viene sottomessa a una potenza incontrollata che è l'attacco di panico, di questa cosa improvvisa, inattesa che esplode nella persona. L'associazione ALPA dà praticamente supporto anche nella fase iniziale a queste persone, per cui oltre alla frequentazione di gruppi, il supporto domiciliare alle persone che soffrono di attacchi di panico nella fase del disturbo primario, cioè quando non si possono muovere di casa, quando non possono andare a lavorare, quando non possono fare le cose più semplici. Quindi noi diamo supporto a queste persone nella fase patologica. Poi nel momento in cui una persona sta un pochino meglio, la persona viene condotta al gruppo di autoaiuto e lì interagisce con le persone che hanno lo stesso disagio.
Ma quindi quando vengono da voi hanno già avuto una diagnosi da un medico?
Diciamo che sono disorientati perché alcuni prendono farmaci, alcuni non sanno ancora se soffrono di attacchi di panico, solamente di attacchi di panico, o hanno un disturbo che viene prima dell'attacco di panico, quindi non hanno una diagnosi precisa. Noi all'interno dell'associazione abbiamo anche ci avvaliamo della consulenza di specialisti che sono specializzati nel disturbo di attacchi di panico. Praticamente queste persone vengono sottoposte a un colloquio orientativo, però specifico su quello che è il momento della persona, il momento che la persona sta vivendo. Noi all'interno dei gruppi chiaramente non possiamo prendere persone che hanno disturbi psichiatrici, per cui lo specialista eventualmente può orientare la persona in un'altra associazione o un altro indirizzo, una cura più specifica. Volevo dire che nel mese di maggio l'ALPA, con l'autorizzazione del Ministero della Salute, ha proprio per queste persone promosso il mese della diagnosi gratuita e anche la prevenzione, per cui tutte le persone possono chiamare la segreteria dell'ALPA e fare un colloquio, una visita gratuita, accompagnati, se non possono recarsi da soli, dai volontari dell'ALPA.
A quale numero?
Allo 06 3254 0973. Che è la segreteria, la sede legale dell'ALPA.
Pappalardo, l'ansia e gli attacchi di panico sono spesso strettamente legati a stati depressivi?
E diciamo che spesso l'attacco di panico può avere anche una componente di depressione. Spesso le persone che soffrono di attacchi di panico hanno anche una depressione, non un bipolarismo ma una depressione.
Qual è il rapporto di queste persone con il mondo del lavoro?
È un problema anche per il campo del lavoro, in quanto la persona che non riesce a uscire da casa crea anche un disagio alla comunità. Le ultime rilevazioni Istat indicano praticamente che le persone, che ci sono molte persone, un dato che attira moltissimo, c'è un aumento di persone colpite da ansia e panico, e tra le cause c'è un crescente disagio dettato da una precarietà lavorativa e da un'insicurezza generalizzata.
Nella vostra associazione ci sono anche delle occupazioni, diciamo, artistiche, espressive, come, concretamente come funzionano?
Sì, sono dei laboratori artistici, perché la persona che soffre di panico è una persona molto creativa. Quindi l'associazione ALPA ha aperto questi laboratori artistici, che possono andare da laboratori di pittura, di fotografia, oppure di arte, di teatro, alle persone che soffrono di panico, di ansia e di depressione, e che praticamente sono dei campi dinamici dove la persona può esprimersi, dalla musica alla pittura, al teatro, al cinema, e sono organizzati dai volontari dell'ALPA, sempre con il supporto, in questo caso, di uno specialista che guida anche il laboratorio, sempre in quello che può essere un approccio di gruppo alla pari, e sono organizzati nell'ottica di un metodo socio-affettivo.
Quindi, per avere informazioni, ripetiamo il numero telefonico,
sì,
che è 06...
Bisogna chiamare sempre lo 06 3254 0973, oppure visitare il sito www.infoalpa.it, e alla voce c'è una voce dei volontari, praticamente i contatti, dove siamo, lì c'è una cartina geografica, e in tutte le regioni troveremo i volontari dell'ALPA, oppure alla voce reperibilità telefonica.
Allora, www.infoalpa.it. Grazie ad Anna Maria Pappalardo, presidente dell'Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia. Pappalardo, grazie per essere stata con noi.
La ringrazio, buongiorno.
Era Anna Maria Pappalardo, presidente ALPA, Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia. La provincia di Roma ha presentato il progetto per un nuovo sportello online chiamato Siamo Roma nel Sociale, interamente dedicato ad affrontare le tematiche legate alla disabilità. Sul sito sarà infatti possibile trovare sia informazioni sui servizi offerti dalle istituzioni a sostegno dei portatori di handicap, che ricevere consulenza da parte di medici, psicologi ed educatori professionisti a sostegno delle famiglie. L'iniziativa è stata curata, tra gli altri, dall'assessore alle politiche sociali e alla famiglia della provincia di Roma, Claudio Cecchini, che, intervistato da Lorenza Frigerio, ci spiega i dettagli di questo nuovo punto di riferimento per la cittadinanza.
Siamo resi conto che nel settore della disabilità, pur avendo lavorato molto e attivato molti servizi, penso per la provincia all'assistenza agli alunni disabili nelle scuole e al servizio di trasporto gratuito coi pulmini, c'è sempre comunque tanto da fare. Spesso i disabili, quelli che soprattutto sono costretti dalla loro disabilità a casa, faticano anche ad orientarsi nella rete dei servizi esistenti. È vero che spesso ci si lamenta come cittadini che i servizi sul territorio sono pochi, ma qualche volta succede pure che quando i servizi ci sono si fatica a conoscerli, a sapere dove sono, come si accede, a quali condizioni. Da questa consapevolezza, fatta soprattutto dall'esperienza sulla propria pelle di questa ragazza disabile molto attiva e molto energica, la dottoressa Silvia Pontesilli, che ci ha proposto tramite questa sua associazione Siamo Roma nel Sociale, l'attivazione appunto di uno sportello online. Oramai il computer e internet, per fortuna, è abbastanza diffuso e presente nelle case, nelle scuole, nelle strutture sul territorio. L'idea appunto è di uno sportello online a cui poter accedere facilmente per poter ottenere, sia direttamente dalle persone diversamente abili, sia da parte di chi si occupa di loro, pensiamo ai presidi, pensiamo agli insegnanti, pensiamo agli operatori dei servizi sociali e sanitari, tutta una serie di informazioni, di consulenze, di aiuto, di assistenza telefonica online per essere aiutati ad orientarsi in quella che è la gamma dei servizi presenti sul territorio a favore delle persone diversamente abili.
Quindi lo sportello si rivolge sia ai disabili che possono quindi trovare assistenza,
certo,
supporto,
e sia anche agli operatori che si occupano direttamente o indirettamente di disabilità. Pensiamo appunto al mondo degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per la scuola, o pensiamo anche agli assistenti sociali o gli operatori che lavorano nei servizi sia sociali che sanitari.
Le persone coinvolte in questo progetto in gran parte sono anche volontari?
Assolutamente sì, si è potuto anche creare una sorta di banca dati di consulenze tramite una serie di medici, di psicologi, di operatori che già attraverso il loro lavoro, la loro professionalità sono coinvolti nel settore e che hanno ben volentieri messo gratuitamente a disposizione le loro competenze, il loro tempo e la loro professionalità per fare gratuitamente appunto una banca dati delle competenze e delle professionalità a titolo gratuito.
Qual è l'importanza di questo tipo di iniziative per la comunità, anche per sviluppare una solidarietà, una maggiore comprensione dei problemi degli altri?
Io credo appunto che il valore sia duplice. Da una parte quello di offrire un servizio concreto, ripeto, che va ad arricchire la gamma dei servizi già presenti, ma ripeto, non si fa mai abbastanza e quindi ogni cosa in più che arricchisce la gamma delle risposte, delle risorse disponibili è cosa buona, quindi è positivo questa opportunità che viene offerta. Dall'altra credo che ha anche questo valore che consente attraverso questo volontariato, perché poi se qualcun altro è interessato che vuole aggregarsi e rendersi disponibile anche questa è cosa buona, credo che l'altra utilità sta in questa possibilità di uno spazio di volontariato e di protagonismo che è anche un modo di esercitare una cittadinanza e un protagonismo sociale e civico.
Quindi a questo progetto, volendo, possono partecipare anche cittadini?
Assolutamente sì, se cittadini che hanno delle competenze, delle professionalità e delle disponibilità vogliono mettersi a disposizione, ben venga.
Un altro aspetto di questo sportello, di questa nuova iniziativa, è l'attenzione rivolta alla formazione, specialmente nelle scuole.
Certo.
Vogliamo parlare ad esempio di come si è scelto di affrontare il problema del bullismo?
Su questo occorre intensificare, perché con preoccupazione registriamo anche nelle ultime settimane questi atteggiamenti sia in ambito scolastico che anche fuori, ultimo l'episodio di alcuni ragazzi affrascati, addirittura fermati dalle forze dell'ordine perché trovati in possesso di materiale di aggressione, addirittura coltelli. Questo ci dimostra che quella che diciamo essere oggi una emergenza educativa è vero, i nostri giovani nelle scuole trovano opportunità di approfondire conoscenze e competenze, ma tra problematiche legate alla fragilità dei legami familiari o ciò che le famiglie non riescono o non possono fare, sia quello che è oggi le difficoltà del mondo della scuola, i nostri giovani stanno crescendo sempre con una non adeguata consapevolezza di quello che è il giusto vivere, il giusto modo di rapportarsi, il giusto modo di vivere le relazioni, i legami, le amicizie. Questo del bullismo comincia ad essere ben più di un semplice campanello d'allarme che dovrebbe interrogare un po' tutta la comunità educante, dalla scuola alle istituzioni, la famiglia, le reti sul territorio, e intensificare in una rete di collaborazione le iniziative di intervento e di sostegno nei confronti dei giovani che sempre di più sembrano dare sfogo o nel bullismo, negli atti di violenza, sfogare i propri malesseri, le proprie fragilità, le proprie insicurezze.
Tra l'altro una delle iniziative che avete proposto riguarda un metodo diciamo di ispirazione anglosassone, questa cosa della dancing classroom, quindi l'uso della danza, dell'arte come modalità alternativa di far uscire la propria rabbia.
Sì. D'altronde si dice che uno dei problemi è anche come comunicare con i giovani e gli adolescenti. Se a questo punto non troviamo anche le modalità e i canali per intercettare l'interesse, la disponibilità e la capacità di comunicare, non raggiungeremmo gli obiettivi. Allora, da una parte sicuramente già, sempre per usare i termini, utilizziamo esperienze di cosiddetta peer education o educazione tra pari. I giovani, più che la lezione dell'esperto o dell'adulto, ascoltano meglio magari un giovane appositamente preparato e addestrato, che proprio perché accolto e recepito meglio dai giovani per la parità dell'età e delle esperienze, lo ascoltano con maggior disponibilità. Certo. L'altro è quello, ecco, di utilizzare modalità, luoghi e opportunità, vedi la musica, vedi lo sport, vedi internet, e quindi cercare di utilizzare ciò che oggi i giovani prediligono, tipo la musica e la danza, anche come occasione e opportunità per veicolare valori e contenuti educativi.
Era Claudio Cicchini, assessore alle politiche sociali e alla famiglia della provincia di Roma, sul nuovo sportello online per persone disabili. Intervista di Lorenza Frigerio. Prima di salutarvi vi segnalo l'importante incontro scientifico che avrà luogo oggi e domani all'Hotel Hilton Rome Airport. Si tratta del meeting sulle sindromi mielodisplastiche organizzato dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Per la prima volta in Italia si riuniranno oltre 300 ematologi, fra questi il professor Franco Mandelli, presidente AIL. E questo è tutto per il sociale. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.